Allora, partiamo da una domanda. Una domanda che credo ci riguardi un po' tutti.
Sentiamo.
Come fa un'organizzazione pubblica, non so, pensiamo a una scuola o a un servizio sanitario,
certo,
a funzionare bene, a essere efficace, quando tutto il mondo fuori è in costante subbuglio? Parliamo di eventi che sono imprevedibili, complessi, che cambiano di continuo.
Una bella sfida, decisamente.
Per capirlo, oggi ci immergiamo in una fonte davvero interessante. È uno studio accademico che esplora questo concetto di governance robusta.
E il bello è che si cala in una realtà molto concreta.
Esatto. Una realtà che conosciamo bene. 14 istituti professionali italiani.
Da nord a sud.
Proprio così. E la domanda di fondo, è una di quelle che ti costringe a fermarti a pensare.
Cioè?
Di fronte a queste sfide continue. È meglio rispondere con più ordine, più struttura, più regole.
Pure.
Oppure il contrario.
Con più flessibilità, più autonomia. E perché no, anche un po' di sano disordine. Vediamo cosa salta fuori.
Ottimo punto di partenza. Però, prima di tuffarci dentro, forse definiamo bene una parola chiave.
Vai.
Turbolenza sociale. È una parola forte, no?
Decisamente.
Ecco, lo studio chiarisce subito che non parliamo di singole crisi.
Un terremoto, un crollo finanziario, cose così.
Esatto, non eventi isolati. Parliamo di una condizione di instabilità che, diciamo, è diventata quasi la normalità. Una permacrisi.
Permacrisi, mi piace, rende l'idea.
È un mix esplosivo, no? Crisi economiche, flussi migratori, cambiamenti climatici, tutti fenomeni che si intrecciano.
E si alimentano a vicenda.
Proprio così. La fonte usa parole precise. Eventi inaspettati, imprevedibili, incerti e in continua mutazione. Questo è il nostro campo di gioco. Ok, quindi il contesto è questo mare in tempesta perenne. In questo scenario, cosa significa per un'organizzazione essere robusta? Immagino non sia solo sopravvivere.
Esatto, la robustezza non è resistenza passiva, non è solo incassare i colpi.
È qualcosa di più attivo.
Molto di più. Lo studio la definisce come la capacità di mantenere la rotta.
Mantenere la rotta?
Sì. Cioè, continuare a perseguire e a raggiungere i propri obiettivi fondamentali, nonostante il caos esterno. È un equilibrio.
Un equilibrio tra stabilità e cambiamento, immagino.
Esattamente. Tra il restare saldi sui principi e l'adattarsi continuamente.
E come si ottiene? C'è una sola strada?
Assolutamente no. Anzi, la ricerca evidenzia due approcci principali, che sono quasi due filosofie opposte.
Ok.
Il primo è quello che potremmo chiamare l'approccio disordinato.
Immagino sia il più intuitivo.
Pragmatismo, sulla decentralizzazione, sulla flessibilità. L'idea di fondo è, se fuori c'è il caos, noi rispondiamo con agilità.
Ha senso. Se tutto cambia, devi essere veloce ad adattarti. E il secondo approccio?
Il secondo è l'approccio ordinato. E qui le cose si fanno più sorprendenti.
Ah.
La ricerca lo definisce proprio controintuitivo.
Perché?
Perché si fonda su pianificazione, centralizzazione del potere, gerarchia chiara. L'idea di rispondere al caos con più regole, più struttura.
Aspetta un attimo, questo mi sembra un controsenso totale.
Lo so.
Se tutto intorno a me è imprevedibile, l'ultima cosa che mi viene in mente è creare una gerarchia rigida e un manuale di procedure.
Certo.
Cioè, non si rischia di rimanere paralizzati, incapaci di reagire.
È esattamente l'obiezione più comune, ed è per questo che lo studio è così stimolante. La tua reazione è quella istintiva di tutti.
Ok.
La ricerca, però, suggerisce che in una situazione di caos estremo, troppa flessibilità può diventare a sua volta un problema.
In che senso?
Può generare confusione, ansia, scarico di responsabilità. L'ordine, al contrario, può fornire dei punti fermi.
Una bussola.
Una bussola, esatto. Una chiarezza di ruoli e di comando che permette alle persone di agire con più sicurezza, sapendo chi fa cosa, anche quando fuori c'è la tempesta.
Capisco. Quindi l'ordine non è rigidità, ma una specie di ancora di salvezza nel caos.
Potremmo vederla così.
Ma allora come si fa a misurare se un'organizzazione è più ordinata o disordinata? Non c'è un termometro per il caos organizzativo, immagino.
No, un termometro no, ma ci sono degli indicatori molto chiari. Lo studio li chiama gli ingredienti delle diverse ricette organizzative.
E quali sono?
Allora, il primo è la struttura organizzativa.
Ok.
Qui lo spettro è semplice. Da un lato hai reti verticali, centralizzate, dove le decisioni piovono dall'alto. Quello è l'ordine.
E dall'altro?
Dall'altro hai reti più piatte, collaborative, con molta autonomia. Quello è il disordine.
Chiaro. E poi?
Come si coordinano le persone?
È il secondo ingrediente. I meccanismi di coordinamento.
Immagino piani, procedure.
Esatto. L'approccio ordinato si affida a piani dettagliati, procedure standard, riunioni formali, tutto codificato.
E quello disordinato? Quello disordinato si basa sulle conversazioni informali alla macchinetta del caffè, sulla condivisione spontanea di pratiche, su valori comuni così forti che guidano le azioni senza bisogno di regole scritte.
E infine, immagino la leadership. Chi comanda?
Esatto, la leadership. Da una parte hai il leader gerarchico, che La Fonte definisce con una bella espressione latina, primus ex omnibus.
Il primo al di sopra di tutti, il capo.
Proprio lui. Dall'altra, invece, un modello di leadership distribuita. Il leader è un primus inter pares.
Il primo tra pari, un facilitatore più che un capo.
Esattamente.
Ok, il quadro è chiaro. Struttura, coordinamento, leadership. Però c'è un fattore che mi ha davvero colpito leggendo La Fonte. Un ingrediente che sembra quasi fuori posto in un'analisi così strutturata.
Fammi indovinare. Le emozioni.
Esatto, le emozioni.
È l'ingrediente segreto e forse il più importante di tutti. Lo studio parla esplicitamente di passione.
Passione.
Sì. Intesa come un mix di entusiasmo, soddisfazione, orgoglio di appartenenza e gioia. E attenzione, non è un elemento decorativo.
Cioè, non è solo un di più, un optional.
Per niente. È il vero e proprio collante organizzativo. È l'energia che fa funzionare tutto il resto.
In che senso? Spiegami meglio.
Pensa alla passione come al carburante nel motore di un'auto. Puoi avere l'auto più potente del mondo o quella più agile, ma senza carburante.
Restano ferme, entrambe.
Proprio così. La passione è ciò che spinge le persone a trovare soluzioni creative, ad andare oltre il proprio compito, a collaborare con coraggio.
E funziona sia in sistemi ordinati che disordinati.
Assolutamente. In un sistema gerarchico dà un'anima alla struttura, in uno collaborativo alimenta la fiducia. È fondamentale sempre.
Tutto questo è affascinante a livello teorico, ma la vera prova del 9 è vedere se funziona nel mondo reale.
E lo studio ci porta proprio lì.
Tra i banchi di scuola italiani.
Esatto. Il campo di battaglia scelto sono 14 istituti professionali in area a rischio socio-economico.
Una scelta perfetta, direi.
È perfetta, perché le scuole oggi sono un laboratorio incredibile di turbolenza. Devono gestire l'abbandono scolastico, classi multiculturali, l'impatto dei social media sui ragazzi.
Sono in prima linea, diciamo.
Sono in trincea. E per riuscire nella loro missione, sono costrette a reinventarsi ogni singolo giorno. Sono il luogo ideale per osservare la robustezza in azione.
Per dare solidità ai risultati, si sono basati su una metodologia dal nome un po' ostico, FSQCA. Ma in parole povere, di che si tratta? Non sono solo aneddoti, giusto?
Assolutamente no. Anzi, immaginala così. Questa metodologia non cerca l'ingrediente magico.
Ok.
Cerca le diverse ricette vincenti. Magari una ricetta funziona con certi ingredienti e un'altra funziona con ingredienti opposti, ma entrambe portano a un ottimo risultato.
Quindi analizza le combinazioni, non i singoli fattori.
Proprio così. E si basa su 113 interviste approfondite, dati d'archivio. È un'analisi molto solida.
Bene, allora arriviamo al dunque. Quali sono queste ricette vincenti che sono emerse?
Allora, la prima cosa che salta all'occhio è che non c'è la formula magica valida per tutti.
Non c'è una taglia unica?
No, lo studio ha identificato 3 diverse configurazioni di successo. Le prime 2 sono modelli che potremmo definire disordinati.
Ok.
E, punto fondamentale, funzionano bene in contesti a bassa turbolenza.
Quindi quando il mare è relativamente calmo. E quali sono?
La prima configurazione combina una leadership distribuita con la presenza di forti emozioni positive. La seconda, sempre a bassa turbolenza, unisce invece reti organizzative piatte e meccanismi di coordinamento informali. E, ovviamente,
sempre tenuti insieme dalle emozioni positive.
Esatto. Fin qui tutto abbastanza intuitivo. In un ambiente stabile, flessibilità e collaborazione pagano.
E la terza? Qui mi aspetto la sorpresa.
Esatto. La terza configurazione è quella che ribalta il tavolo. Emerge come modello vincente in contesti ad alta turbolenza.
E com'è?
È un modello quasi puramente ordinato. La ricetta è assenza di reti piatte, quindi strutture più verticali.
Ok.
Prevalenza di meccanismi formali, una leadership gerarchica e, ancora una volta, l'ingrediente indispensabile.
Le emozioni positive.
Sempre loro.
Aspetta, aspetta. Fammi capire bene. Stai dicendo che l'istinto che abbiamo tutti...
Sì.
Quello di essere agili e flessibili di fronte al caos potrebbe essere sbagliato.
Potrebbe non essere la risposta giusta in tutte le situazioni. Esatto.
Che quando la tempesta è più forte, la cosa giusta da fare è l'esatto contrario, cioè stringere i ranghi, definire una gerarchia chiara e seguire le procedure.
È proprio questo il risultato più controintuitivo e potente dello studio. Sembra che, quando il livello di incertezza e di stress esterno diventa altissimo,
sì,
la libertà e la decentralizzazione possano creare più problemi di quanti ne risolvano.
Perché?
Perché una struttura chiara, una catena di comando definita, forniscono una specie di impalcatura psicologica e operativa, riducono l'ansia e permettono alle persone di concentrarsi sul proprio compito. Proprio così. Sono il vero motore della robustezza. Senza quella passione, l'entusiasmo, l'orgoglio, il modello disordinato si disperde nel caos.
E quello ordinato?
Si trasforma in una burocrazia fredda, asfissiante. È l'energia umana che rende efficaci le strutture.
Questi modelli sono chiari, ma restano un po' astratti. Diamo loro un volto, con le storie che emergono dallo studio. Partiamo da un esempio di modello disordinato.
Certo. Prendiamo la scuola G di Milano. Il contesto è di bassa turbolenza. Una docente dice proprio: siamo una scuola molto accogliente, ma non abbiamo criticità drammatiche.
Ok, ambiente stabile.
Esatto. E in questa situazione il preside ha potuto implementare un modello disordinato di successo. Ha creato un dipartimento per l'inclusione.
Che è un esempio di...
Di leadership distribuita perfetta. Ruoli e responsabilità ampiamente condivisi tra i docenti.
E si percepisce questa collaborazione dalle parole degli insegnanti?
Assolutamente. Una docente afferma: siamo davvero un'ottima squadra. Nessuno viene lasciato solo. La fiducia è la base del coordinamento informale.
E la passione e la carica emotiva?
È palpabile. Un'altra insegnante racconta, con un orgoglio evidente, di aver seguito per 2 anni uno studente a domicilio, fino a riportarlo in classe. Lì la vedi la passione in azione.
Un circolo virtuoso che funziona.
A meraviglia, in un contesto stabile.
E ora andiamo all'estremo opposto. Un modello ordinato che vince dove c'è alta turbolenza. Portaci a Catania.
La scuola M di Catania è un altro mondo.
Immagino.
Opera in un quartiere difficilissimo. Alti tassi di abbandono scolastico, forte pressione legata all'immigrazione. La preside stessa dice che nessun giorno è uguale a quello precedente.
Qui la turbolenza è il pane quotidiano.
Proprio così. E l'approccio organizzativo lo riflette.
Quindi centralizzato, gerarchico.
Esattamente. Una struttura ordinata per fronteggiare un disordine estremo. Ma, e questo è il punto cruciale, anche questa struttura rigida è permeata da una passione travolgente.
Ah...
È la preside stessa a dirlo. La scuola deve andare oltre gli aspetti burocratici. Non siamo solo insegnanti, siamo educatori.
E non è solo una bella frase, immagino.
No, si traduce in azioni concrete. La fonte riporta un aneddoto incredibile.
Racconta.
Un giorno, una studentessa si rende conto di aver chiuso per sbaglio il fratello piccolo in casa, portando via le uniche chiavi.
Oh no.
E le regole della scuola non le permettevano di uscire. Una situazione di stallo.
Che succede?
Che succede?
Un insegnante, di sua iniziativa, prende le chiavi dalla ragazza e va personalmente a casa a liberare il fratello.
È un aneddoto pazzesco.
Vero.
Perché dimostra che la passione non è solo un bel sentimento, è un meccanismo operativo.
Esattamente.
È ciò che permette a una persona di fare un'eccezione a una regola rigida per risolvere un problema umano, reale. Senza quella passione, la regola avrebbe vinto.
E il fratello sarebbe rimasto chiuso in casa.
Hai colto perfettamente il punto. Quella passione diventa l'olio che fa girare gli ingranaggi di una macchina altrimenti rigida.
Permette la flessibilità umana all'interno di una struttura ordinata.
Proprio così. Rende umano e reattivo anche un'organizzazione gerarchica, consentendole di rispondere a imprevisti che nessuna procedura potrebbe mai contemplare.
Ok, direi che è il momento di tirare le somme. Se dovessi portarmi a casa 3 idee chiave da questa analisi, Quali sarebbero?
Proviamoci.
La prima, mi sembra chiaro, è che il contesto è tutto. Il livello di turbolenza esterna determina quale approccio funziona. Non esiste un modello valido per tutte le stagioni.
Assolutamente.
La seconda, che è la più sorprendente, è che l'intuizione spesso inganna. L'altissima turbolenza non si combatte con la flessibilità, ma a quanto pare con più ordine. Quando le onde sono alte, serve un timone saldo.
E una catena di comando chiara, sì.
E la terza, forse la più importante. Le emozioni positive sono il sistema operativo su cui gira tutto. Passione, entusiasmo, orgoglio. Sono il tessuto connettivo che permette a qualsiasi modello di funzionare.
E se colleghiamo questo al quadro generale, questa ricerca ci costringe a superare un'equazione che davamo un po' per scontata, no?
E cioè?
Robustezza uguale flessibilità. Questo studio ci dice che la vera robustezza non è scegliere tra ordine o disordine.
Ma
risiede nella capacità di un'organizzazione di saperli combinare nel modo giusto, al momento giusto. È una danza, non una scelta di campo.
Una danza. Bella immagine. E questo ci lascia con un ultimo pensiero su cui riflettere.
Sentiamo.
Lo studio accenna al fatto che la cultura e i valori interni possono influenzare la scelta del modello. E questo solleva una domanda, credo interessante. La capacità di un'organizzazione di adottare l'approccio giusto, più ordine o più disordine, è qualcosa di scritto nel suo DNA? Nella sua cultura, oppure un'organizzazione storicamente rigida può imparare a essere flessibile e viceversa?
Una bella domanda.
In altre parole, fino a che punto il passato di un'organizzazione ne determina la capacità di adattarsi al futuro?
Il podcast Ordine e Passione contro la turbolenza sociale è stato generato con l'intelligenza artificiale utilizzando notebook LM. A partire dalla fonte, Order or Disorder, That is the Question, Unveiling the Dilemma in Robust Governance. Cuciniello, Cristofoli, Micacchi, Nasi, Trivellato, paper presentato al Convegno Nazionale Idea 2026.